pietà, quindi sono semipadre del professor Pugiotto, visto che è stato praticamente come
il fratello
di mia
maggiore.
È fratello maggiore mio.
E invece fratello appena maggiore, suo, forse anche fratello minore, guardate. Ma a parte questo, voglio dire, siamo molto contenti che la scuola per la migliore conoscenza della Costituzione continui la sua attività. È stata una specie di tentativo che ha fatto il professor Pugiotto, accompagnato dall'intera facoltà di giurisprudenza di Ferrara, in questa direzione. E devo dire che il successo dell'anno scorso, che si sta ripetendo quest'anno, mi riempie il cuore di gioia, perché vuol dire che ci sono molti cittadini, giovani, meno giovani, che desiderano conoscere la nostra carta fondamentale. Sarebbe bene che questo corso forse venisse fatto anche in altri posti, magari anche a Roma, magari. Ma comunque, pertanto accontentiamoci delle iniziali, RO, Rovigo, basta anche quello. E tra l'altro, quando poi si ha un professore come il professor Balandi che parla del diritto del lavoro, che è un grandissimo esperto della materia, si può stare tranquilli che la lezione è soddisfacente e sarà capace di illuminarvi per tutto ciò che è possibile fare, in relazione anche al fatto che la Costituzione, per quanto riguarda il diritto del lavoro, ha avuto un'applicazione, come potremmo dire, un po' scazzontica, a causa di un articolo che non ha trovato una piena realizzazione, forse anche per volontà di qualcuno, ma insomma ve lo spiegherà lui, non è il mio mestiere. Prego Pugiotto, al professor Pugiotto la presentazione del nostro oratore.
Con quello di oggi si apre il ciclo di lezioni magistrali della scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale. Ciclo di lezioni aperte alla cittadinanza, e quindi un'offerta formativa che la scuola apre a tutte le persone interessate, grazie alla collaborazione dell'Accademia dei Concordi, che ci ospiterà in questa sala tanto bella quanto prestigiosa, e quindi ringrazio il Presidente Luigi Costato e l'Accademia tutta. Mi fa particolarmente piacere che questo ciclo di lezioni pubbliche siano aperte dal professor Gian Guido Balandi. Intanto perché è uno dei giuslavoristi più autorevoli. È ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Ferrara e per giunta dal 96 è titolare della cattedra Jean Monnet di diritto comunitario del lavoro. È fondatore della rivista Lavoro e diritto edita dal Mulino, di cui attualmente è condirettore, e in questa veste, se non sbaglio, dal 2007 è presidente dell'Associazione Internazionale delle Riviste di diritto del lavoro.
Forse bisogna che parli più vicino al microfono.
In secondo luogo è perché il professor Balandi, fra i colleghi ferraresi, è uno di quelli che più si è speso, che più è legato, diciamo, all'esperienza rubigina. Intanto da prorettore si adoperò quando si è trattato di implementare l'idea che Ferrara aprisse una facoltà di giurisprudenza in Rovigo. Poi è direttore della sezione di Rovigo del nostro dipartimento di scienze rubigine. E da quest'anno addirittura coordinatore del dottorato di ricerca in diritto dell'Unione Europea, che nasce grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa del Risparmio di Padova Rovigo, che ha sede a Rovigo. E, se mi permette, il Presidente Luigi Costato è anche membro corrispondente di questa Accademia. Ma soprattutto mi fa piacere che sia lui a dire la lezione, perché nonostante tutte queste cose che io ho voluto elencare, è una persona che ha continuato a studiare. Ha una posizione scientifica molto ampia, cioè qui ovviamente io non elenco, e che va ben oltre le due monografie che ha pubblicato nel 78 in tema di occupazione giovanile e nell'84 in tema di tutela del reddito e mercato del lavoro. Le sue posizioni, i suoi saggi sono di riviste non solo italiane. Insomma, per usare una categoria molto dominante nella doxa comune, non è un fannullone. Io non svelo chi è l'assassino. So però qual è la trama che Guido Balandi oggi ci racconterà, le stazioni che intende toccare svolgendo il compito impegnativo che gli è stato assegnato, cioè di parlarci del lavoro, dei suoi diritti nella Costituzione. Credo che il suo viaggio toccherà una prima stazione che attiene alla polisemia del concetto lavoro e Costituzione, toccherà una seconda stazione che attiene alla dimensione collettiva del lavoro, cioè la contrattazione, lo sciopero, e penso che approderà ai diritti costituzionali attinenti alla retribuzione e all'eguaglianza fra uomo e donna in ambito comunale.
Bene.
Per parte mia mi riservo di dire qualcosa sull'articolo 1 della Costituzione, chiaramente norma sovietica, attinta al modello costituzionale sovietico che, come ci è stato autorevolmente ricordato nei giorni scorsi. Adesso mi siederò e ascolterò per imparare, come faccio sempre quando parla Barandi. Un'unica osservazione, per chi non avesse il testo costituzionale, faccio il professorino con il dito, la Costituzione è stata messa perché gli iscritti se la portino ad ogni lezione, perché i riferimenti e dati normativi saranno continui. Per chi comunque non avesse a disposizione il testo costituzionale, abbiamo distribuito un Debian che contiene la locandina dell'iniziativa e 10 delle norme a cui Guido Barandi farà riferimento. Se qualcuno non ce l'ha, alzi la mano perché ce ne sono ancora delle copie. Bene, allora la parola senz'altro a Guido Barandi, che ringrazio ancora.
Sono io a ringraziare. Grazie. Sono io che ringrazio per l'occasione che mi è fornita di interloquire su questo tema che costituisce uno dei pilastri della mia attività di docente di diritto del lavoro, che parte sempre nella prospettazione di un corso annuale dalle considerazioni attorno alla Costituzione, come credo che debba fare il giurista positivo nell'interrogarsi sull'ordinamento. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa bella iniziativa, anche per le belle parole che il professor Puggiotto ha voluto dedicarmi, e il presidente dell'Accademia, della quale mi onoro di essere socio corrispondente, come ha ricordato il professor Puggiotto. Il collega ha già indicato i tre punti nei quali intendo sviluppare oggi la mia lezione, il mio intervento. Il lavoro e i lavoratori nel linguaggio della Costituzione. Credo che sia proprio questo un opportuno punto di partenza, una pluralità di significati del termine lavoro presenti in numerosi articoli della Costituzione. Per fare questo non seguirò un ordine cronologico, non seguirò l'ordine dei numeri della Costituzione, ma seguirò piuttosto in qualche modo un tentativo di ricercare degli aiuti interpretativi nelle norme la cui lettura vi propongo. E allora, quasi per una felice combinazione, vorrei partire dalla norma che è forse la più significativa in termini di programma politico istituzionale e di organizzazione della società italiana come i costituenti la immaginavano di lì a venire, e cioè l'articolo 3. L'articolo 3 che sicuramente vi è già stato ricordato, forse questa non è la prima lezione, ma insomma che è...
Roberto Bina ha fatto la prima lezione.
Ah, ok. L'articolo 3 è diviso in due parti, ha una prima parte dove si afferma l'eguaglianza formale fra tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E ha un secondo comma, ed è su questo che mi intratterrò più sulla sua formulazione che sul suo significato profondo, al quale poi rinvio più tardi. È compito della Repubblica, lo leggiamo insieme, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La prima parte richiama il principio dell'eguaglianza formale, quel principio che si afferma nelle società contemporanee a partire dalle grandi rivoluzioni del secolo XVIII. È nel secondo che però troviamo una formulazione che è interessante, particolarmente interessante ai fini della nostra analisi, di ricostruire cioè che cos'è il lavoro e che senso ha, che significato hanno i termini lavoro e lavoratori nel nostro testo costituzionale. Allora, nel secondo comma si afferma un principio dinamico, nel primo comma è statico, tutti sono uguali. Il secondo è un principio dinamico. Si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che costituiscono una limitazione di fatto, quindi non di diritto non c'è, la differenza è stata cancellata dal primo comma. Limita di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, cioè di tutti i cittadini, e producono come effetto questi ostacoli due effetti. Impediscono il pieno sviluppo della persona umana e impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del paese. Come si può ricostruire allora questa norma? Debbono essere rimossi gli ostacoli all'eguaglianza di fatto, quella di diritto, come ho detto, è garantita dal primo comma, il che però l'eguaglianza di diritto non basta a garantire le finalità del secondo, deve essere garantita l'eguaglianza di tutti i cittadini, cui si richiama nella prima parte questo articolo, cittadini non altrimenti qualificati, i cittadini, e basta, affinché sia garantito il pieno sviluppo della persona umana, e quindi di chiunque, qualunque persona umana deve avere la possibilità di liberamente svilupparsi senza incontrare ostacoli di fatto, e la rimozione degli ostacoli deve garantire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, scrive a questo punto, non scrive di tutti i cittadini, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Perché qui si dice solo i lavoratori? Perché evidentemente, secondo la nostra Costituzione, sono i lavoratori, i cittadini, ai quali gli ostacoli di fatto potrebbero impedire l'effettiva partecipazione. Non lo sviluppo della personalità, quella va garantita a tutti. Chiunque può incontrare un ostacolo allo sviluppo della propria personalità e questo ostacolo va rimosso. Ma, dice la Costituzione, sono principalmente i lavoratori che possono incontrare un ostacolo alla loro partecipazione effettiva alla società. E quindi concentra su questo la propria attenzione. Ma allora qual è l'immagine di società alla quale questa disposizione si ispira? È chiaro che il legislatore, come dire, si guarda attorno, vede una società, si ispira ad un programma che è idealmente collegato alla società nella quale si trova. È una società divisa in due, nella quale i lavoratori rappresentano la parte più esposta ad essere ostacolati dalla diseguaglianza di fatto verso la effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale. Gli altri sono i cittadini non lavoratori, che in questo caso non sono i disoccupati, I cittadini non lavoratori nei confronti dei quali gli ostacoli sono tendenzialmente meno significativi, sono i cittadini che traggono le risorse necessarie per vivere non dal lavoro, i lavoratori, bensì dalla proprietà. E come tali sono considerati dalla Carta non o meno, diciamo, meno esposti agli ostacoli dei quali stiamo parlando. Questa immagine di una società divisa è un'immagine della quale troviamo conferma in un'altra norma, non presente tra le disposizioni fondamentali della Costituzione, bensì nell'articolo 38. Se guardate l'articolo 38, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, dice il primo comma del 38. Il secondo esordisce invece dicendo: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, eccetera. Dunque, anche qui troviamo i cittadini al primo comma e i lavoratori al secondo. I cittadini del primo comma sono ulteriormente divisi in due: coloro che sono inabili al lavoro, e se non fossero inabili al lavoro sarebbero lavoratori, ma che, inabili al lavoro, non dispongono delle risorse necessarie per vivere. E poi l'altra partizione individuata dal primo comma, coloro che invece di tali risorse dispongono. Dispongono delle risorse necessarie per vivere, evidentemente scaturenti dalla proprietà, perché altrimenti sarebbero lavoratori. Condizione che il fatto che dispongano delle risorse necessarie di vivere pone nell'indifferenza l'abilità o meno nei confronti del lavoro. Coloro che dispongono delle risorse necessarie per vivere non importa se siano abili o meno al lavoro. Se sono abili al lavoro e lavorano saranno lavoratori, se non lavorano per qualsiasi ragione non saranno lavoratori, ma disponendo delle risorse necessarie per vivere non sono destinatari degli interventi di protezione sociale di cui al primo comma. Quindi insomma questo conferma la divisione dei cittadini come nella rappresentazione che usa la Costituzione. Quindi i lavoratori sono la parte tendenzialmente debole e tendenzialmente meritevole della società. I percettori di rendita alla proprietà sono cittadini come tutti gli altri, ma non sono destinatari di interventi di protezione sociale. Interventi di protezione sociale che sono limitati ai cittadini non lavoratori per inabilità. È ovvio che questa schematizzazione oggi può apparire, appare sicuramente grossolana e espressa con le formule neppure oratoriamente troppo felici con le quali mi sono espresso io, sicuramente appare grossolana, ma bisogna tenere presente almeno due considerazioni. Il primo è che il testo in cui è inserita non è, è una enunciazione di principi e di valori e non un trattato di sociologia. Non si può chiedere alla Costituzione delle sottigliezze nella ricostruzione della società sulla quale agisce. E quindi qui emerge chiaro il valore del lavoro come elemento che qualifica in positivo il cittadino, senza ben inteso che questo tolga alcunché dal quadro dell'eguaglianza formale. Tutti i cittadini, ripeto il primo comma del 3, hanno uguale dignità sociale, sono pari e davanti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione tra l'altro di condizioni sociali. Il lavoro è una di queste condizioni sociali, quindi l'eguaglianza formale non è toccata da questa partizione della società. La seconda considerazione da fare a questo proposito riguarda l'epoca in cui ciò di cui stiamo parlando è stato scritto. Sono passati più di 60 anni e la nostra società indubbiamente è profondamente cambiata, e quella dicotomia alla quale mi sono richiamato e che serve per interpretare, secondo me, il termine lavoro e lavoratori nella Costituzione può non essere più percepita come esclusiva. Non viviamo più in una società così rigidamente, semmai lo è stata, suddivisa. I due profili possono essere intrecciati in termini che fra l'altro non erano immaginabili orfanno 60 anni, e forse soprattutto la parte debole della società si è ampiamente articolata, comprendendo oggi forse solo una parte dei lavoratori, ma estendendosi anche a moltitudini per le quali il lavoro rappresenta una aspirazione di difficile realizzazione. Tuttavia, io credo che si tratti di articolazioni, quelle intervenute nei 60 anni passati da allora, che non cancellano il valore interpretativo, il valore di capacità di far emergere i connotati di fondo della distinzione fra risorse che al cittadino pervengono dal proprio lavoro e risorse che gli pervengono dalla proprietà. Peraltro non è che in questo modo lavoratori da un lato, non lavoratori percettori di rendita dall'altro, la Costituzione ignori il problema della disoccupazione, tutt'altro, ma lo inserisce nello stesso quadro coerente e per qualche verso completo, prevedendo l'impegno della Repubblica a riconoscere, e sto citando dal 4 primo comma, a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Un articolo che fonda quello che è stato definito un diritto sociale, la pretesa dei cittadini a un comportamento dei pubblici poteri che, svolgendo i programmi previsti dalla norma in esame, realizzi condizioni di pieno impiego. Questa è una citazione da uno scritto della metà degli anni 70. Questa pretesa, si disse negli stessi anni 70 del secolo scorso, si limita a che il legislatore predisponga un mercato del lavoro efficiente, anche dal punto di vista amministrativo, e un sistema di formazione professionale permanente. Cioè, questo diritto non si trasforma nella possibilità per il cittadino di pretendere dallo Stato un'occupazione direttamente. Quindi non è una pretesa direttamente esigibile, ma questo non toglie che il diritto al lavoro resti politicamente e sistematicamente assai importante nella ricostruzione del nostro sistema. Ma visti questo articolo 3, che ripeto, secondo me dal punto di vista della ricostruzione del senso e significato dei termini lavoro e lavoratori è particolarmente importante, e il riferimento al 4, veniamo finalmente alla prima norma, all'articolo 1 e alla sua affermazione da tutti ben conosciuta: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa disposizione, come facile immaginare, diede luogo non solo al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ma anche negli anni immediatamente successivi a un dibattito interpretativo particolarmente significativo e importante. Questo dibattito ha perso di intensità senza che perda di intensità il precetto stesso. Precetto che, se volete, con un andamento ondivago riacquista importanza, significato, perlomeno nella percezione, nei momenti in cui il lavoro appare in qualche modo direttamente minacciato. Non posso prendere qui il dibattito che si fece in quegli anni. Si è detto, ed è una sintesi che io trovo ancora significativamente efficace, l'autore ne è un celebre scrittore di diritto costituzionale, che il valore l'affermazione relativa al lavoro ne fa il valore fondamentale caratterizzante della forma dello Stato, cioè è proprio la forma dello Stato che è caratterizzata dal fondamento del valore. Ma anche al di là di questo prima lettura del fondata sul lavoro, non c'è dubbio che questo fondamento sta a indicare proprio il valore che la Repubblica attribuisce all'apporto del lavoro di ciascuno, importanza che viene attribuita dalla Costituzione in quel momento, come ha scritto ben più recente costituzionalista, attribuita in luogo di altri fattori in passato considerati e stati dominanti negli assetti costituzionali dei secoli precedenti, come la nobiltà di nascita o la ricchezza, ai fini del ruolo sociale dell'individuo. Naturalmente capite che in questo contesto il termine lavoro è inteso in un senso molto ampio, senso tanto ampio, come vedremo poi riconfermato da una norma appartenente al titolo dei rapporti economici, l'articolo 35, che esamineremo nella terza parte di questo mio intervento. Dunque il lavoro è fondamento, ancora in una terza, se vogliamo, accezione, anche perché individua i soggetti portatori del valore di progressiva attuazione della società democratica ed egualitaria in senso sostanziale, l'1 democratica fondata sul lavoro, il 3 secondo comma rimozione degli ostacoli. I lavoratori, dunque, oltre ad essere la parte tendenzialmente debole e tendenzialmente meritevole, ne costituiscono anche quella a cui è affidato il compito di trasformazione sociale fondamentale. Anche su questi punti, evidentemente, occorre registrare cambiamenti e permanenze. Siamo sempre in un testo scritto 60 anni fa, che però del quale è importante ricavare gli assetti di valori per cercare di comprenderli a fondo. Proprio in ragione della più complessa articolazione della società, anche il compito di trasformazione sociale, cui mi sono riferito come terzo degli aspetti del fondata sul lavoro del primo articolo, anche questo compito di trasformazione sociale risulta oggi articolato su una pluralità di protagonisti. Ma egualmente io credo la norma conserva il suo valore e in qualche modo la sua forza, perlomeno nell'escludere che contro il lavoro possano avere corso fenomeni di trasformazione sociale fondamentale. Infine, dei significati di ciò che si può spremere dalla fondata sul lavoro del primo articolo della Costituzione, infine ma certo non meno importante, quel fondamento sul lavoro rappresenta un criterio interpretativo nella lettura e nell'applicazione di tutte le norme costituzionali. Cito ancora da Costantino Mortati: le statuizioni costituzionali sono tanto determinate ed univoche da vincolare giuridicamente non solo il legislatore, ma anche l'interprete. Quindi anche nell'interpretazione, nel leggere la Costituzione in tutte le sue norme, quel fondato sul lavoro deve costituire un criterio interpretativo di significato e di importanza. E allora è importante, proprio in questa sede, avendo disegnato il fondata sul lavoro con riferimento ad ogni modo di essere del lavoro, è importante un richiamo all'articolo 41. Abbiamo lasciato di nuovo per un attimo i principi fondamentali per collocarci per la lettura di una norma nel titolo terzo dei rapporti economici, là dove si afferma la garanzia di libertà dell'iniziativa economica privata. L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi, sto leggendo dalla norma, in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. In virtù del principio interpretativo che ho enunciato un attimo fa, mi sembra che si possa affermare che sicurezza, libertà e dignità sono principalmente la sicurezza, la libertà e la dignità del lavoro, che debbono costituire un limite in questo senso. Sto per chiudere questa prima parte relativa al significato, senso e significato dei termini lavoro e lavoratore nella nostra carta, richiamando una disposizione nella quale non compaiono i termini lavoro e lavoratori, ma che possiede una grande importanza proprio dal punto di vista che oggi ci interessa. Nell'articolo 2 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo solenne riconoscimento tocca dunque le formazioni sociali e i doveri inderogabili di solidarietà, formazioni sociali e doveri di solidarietà. Tocca anche nella sua prima parte quei diritti inviolabili dell'uomo, oggi con un linguaggio che mette in luce i 60 anni di questo linguaggio, diremmo della persona e non più dell'uomo, ovviamente. E questa enunciazione dei diritti inviolabili della persona non mi consente di tacere sulla recente inqualificabile provvedimento legislativo, per fortuna non ancora definitivo,
che espone gli stranieri irregolari alla denuncia se chiedono assistenza medica. Credo che i diritti inviolabili dell'uomo comprendano anche i cittadini stranieri irregolari nel loro rapporto con la salute. Due concetti, dunque, quelli che ho richiamato, le formazioni sociali e i doveri di solidarietà, che introducono il tema della seconda parte di questa mia lezione, e cioè la dimensione collettiva del lavoro, il sindacato e lo sciopero. Il punto di più radicale innovazione introdotto dalla Costituzione repubblicana rispetto alla normativa precedente, rispetto al periodo immediatamente precedente, con riferimento naturalmente al lavoro e ai suoi diritti, non la democrazia, la forma dello Stato, la Repubblica anziché la monarchia, ma rispetto al tema che oggi si occupa, il punto di più radicale innovazione è costituito dalla disciplina, dalle disposizioni relative alla dimensione collettiva del lavoro, cioè il sindacato e lo sciopero. Quando sono un professore, quindi mi sopporterete, sono costretto a una breve divagazione, ma che considero importante, su ciò da cui si usciva in quel momento. Il corporativismo, la pretesa del corporativismo di negare il contrasto di interessi tra datori di lavoro e lavoratori, riconducendo tutto al supremo interesse della nazione. Questo avviene con la legge del 26 sul sindacato, poi la successiva legislazione degli anni 30. Siamo nel periodo supremo interesse della nazione, siamo nel periodo in cui il nazionalismo, già forza di progresso nei secoli precedenti, non soddisfatto del sangue bevuto nel 14-18, stava precipitando il mondo verso la tragedia del 38-45. Bene, questo principio di negazione del contrasto di interessi e di subordinazione al supremo interesse della nazione si dota degli strumenti che sono costituiti dalla negazione del conflitto, sciopero e serrata diventano reati e sono puniti penalmente, dalla istituzionalizzazione delle organizzazioni sindacali, dall'una e dall'altra parte dei datori di lavoro e dei lavoratori artificialmente riunite in organismi detti corporazioni, tanto per usare, come allora era costume, un linguaggio altisonante e forzatamente antiquato, e dalla composizione autoritativa degli eventuali occasionali contrasti con la istituzione di un'apposita magistratura del lavoro con giurisdizione sulle controversie che insorgessero fra datori di lavoro e lavoratori. Insomma, nessuna libertà per il lavoro, nessun diritto per il lavoro dal punto di vista collettivo dietro lo schermo fasullo di organizzazioni sindacali formalmente legittimate solo quando coerenti con il regime fascista. Un solo sindacato era legittimato in quanto si collocasse in quest'area. Tutto questo, che non esito a definire ciarpame perché non ha mai funzionato, salvo i contratti collettivi che erano stati fatti e che erano vigenti, è stato abolito non appena il regime è caduto. Questo è, in un paese sempre lento, soprattutto dal punto di vista istituzionale, pensate che ci vollero solo 15 giorni fra il 25 luglio, fine del governo del cavalier Mussolini, e il 9 agosto, quando il regio decreto legge numero 721 cancella tutta questa macchina, perché era una macchina che non serviva a niente, non aveva mai funzionato ed era solo appunto ciarpane, una costruzione di cartone e gesso dietro la quale non c'era nulla se non la limitazione, la compressione della libertà dei lavoratori. La Costituzione dunque aveva il compito preciso di ristabilire la piena libertà del lavoro di organizzarsi collettivamente e di confliggere nella difesa dei propri interessi. Dunque gli articoli 39 e 40. li avete sul vostro foglio, non leggo integralmente il 39 che è troppo lungo, ritorneremo semmai dopo sulla seconda parte, mi limito a leggere il primo comma, l'organizzazione sindacale è libera. E il 40, il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Voi capite che l'analisi di queste due norme è un corso universitario di 6 crediti, 42 ore, quindi insomma oggi dovrò limitarmi a cercare di tracciare qualche linea fondamentale. E la prima di queste osservazioni, a mio avviso, la più importante dal punto di vista sistematico, è quella che riguarda la libertà. La formulazione del comma 1 dell'articolo 39, come vedete, è la più ampia possibile. L'organizzazione sindacale è libera. Questa formulazione riguarda non solo il profilo individuale positivo, cioè la libertà di aderire a un sindacato, ma anche il profilo individuale negativo, la libertà di non aderire ad un'organizzazione. Non in tutto il mondo occidentale, ad esempio, le cose stanno in questi termini, c'è una tradizione anglosassone in cui la libertà di non aderire non è protetta. Nel nostro sistema questa formulazione protegge anche la libertà di non aderire. Riguarda la dimensione collettiva. Chiunque può costituire un sindacato, non solo aderire a un sindacato che già esiste, ma anche costituirlo. Così come far esprimere a questa organizzazione gli interessi liberamente scelti dai partecipanti. Di dotarla delle strutture, delle organizzazioni interne che si ritengono più opportuno. Insomma, una libertà proprio a raggio completo, che comprende qualsiasi aspetto individuale e collettivo. Vorrei chiarire con un esempio questa l'ampiezza di questa libertà. La parte nettamente maggioritaria delle organizzazioni di tutela degli interessi dei lavoratori segue oggi qui da noi, ma anche negli altri paesi assimilabili al nostro, segue una modalità organizzativa che è detta industriale, ha cioè come principale asse di riferimento la categoria. Che cos'è la categoria? È l'insieme dei lavoratori che dipendono da datori di lavoro tra di loro omogenei, datori di lavoro dal punto di vista dell'attività che questi datori di lavoro svolgono. Tutti i dipendenti da un'azienda metalmeccanica, anche se non si occupano di metalli e di meccanica, anche se sono addetti al bar interno, sono metalmeccanici, ecco, per esemplificare come piace ai miei studenti. La libertà di organizzazione comporta che si possa scegliere però senza alcuna difficoltà modalità organizzative anche diverse. Non c'è una previsione legislativa, c'è solo l'articolo 39, comma primo, che dice che l'organizzazione sindacale è libera. Tant'è che, come è successo di recente in alcuni comparti, ci sono anche formazioni sindacali che scelgono invece un'altra strada, la strada ad esempio del mestiere. I macchinisti delle ferrovie hanno un loro sindacato che è evidentemente un sindacato che fa riferimento a ciò che quel cittadino svolge come funzione lavorativa, il sindacato dei piloti e così via. Quindi diciamo c'è la possibilità di organizzare. Domani alcuni cittadini si accordano tra di loro per organizzare un'associazione che ha come scopo la tutela degli interessi professionali di una determinata area di lavoratori, indipendentemente dalla caratteristica del datore di lavoro, lo possono fare. La libertà di organizzazione comporta anche questo. Bene, per affrontare le questioni offerte dalle altre disposizioni, cioè dalla seconda parte del 39 e dal 40, dalla seconda parte del 39 su come organizzare la contrattazione collettiva e dal 40, cioè il diritto di sciopero, vorrei provare a dare risposta a una domanda, a questa domanda: a cosa serve la libertà sindacale? Agli albori della contemporaneità, quando le grandi rivoluzioni americana e francese spazzarono via l'ancien regime, La dimensione collettiva era stata la gabbia storica nella quale erano fiorite le corporazioni di arti e di mestieri e nelle quali l'individuo perdeva completamente la propria autonomia. E i meccanismi economici stessi della produzione e dello scambio erano condizionati da questi inquadramenti forzosi. Il cambiamento rivoluzionario consistette allora proprio nella abolizione di queste strutture e nel divieto di riformare situazioni collettive di questo tipo. Situazioni collettive che interferissero con la libertà del singolo e si frapponessero nel rapporto diretto fra il cittadino e lo Stato. La borghesia, classe dominante uscita vittoriosa dalle rivoluzioni di quel periodo, perfezionò questo divieto soprattutto in direzione del lavoro, stabilendo espressamente, e qui cito dal codice penale sardo del 59, esteso poi a tutta Italia nel 61, salvo i territori dell'ex Granducato di Toscana, cito dall'articolo 386, ogni concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare il lavoro sarà punito. Peraltro, in omaggio al liberismo mercantile dominante, l'articolo precedente prevedeva la punizione anche di, cito, qualunque concerto tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tende a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione del salario. Quindi sia il concerto tra i lavoratori che il concerto tra coloro che danno lavoro agli operai, cioè tra i datori di lavoro, ricadeva in quel divieto di dimensione collettiva che era il risultato delle rivoluzioni della fine del secolo XVIII. La coalizione infatti minacciava che cosa? Al formarsi nel mercato delle regole dello scambio, cioè per quanto qui interessa dello scambio tra forza di lavoro e salario. Nell'ultimo quarto del secolo XIX, nell'ultimo quarto del 1800, quando l'industrializzazione ha completamente trasformato, o sta trasformando l'Italia, che arriva un po' più tardi degli altri paesi, ha trasformato il panorama sociale, con la concentrazione negli opifici, con una progressiva diminuzione dell'importanza delle attività agricole e artigianali, con la concentrazione della popolazione nelle città, si fa strada nei ceti politici e nelle classi politiche riformistiche, purtroppo solo di tanto in tanto capaci di maggioranza politica e di egemonia culturale, la consapevolezza che la parità contrattuale fra datore di lavoro e lavoratore, con un contratto di lavoro che nella sua formulazione giuridica era ispirato a un modello proveniente dall'antico diritto romano, questa parità contrattuale è tanto sbilanciata tra chi offre la propria attività come unica possibilità di procurarsi delle risorse per sopravvivere assieme alla famiglia e chi viceversa è in cerca di una collaborazione per la propria organizzazione, è tanto sbilanciata da richiedere un correttivo. Tale correttivo però si interroga e afferma quell'area di riformatori sociali che se ne occupano in quel periodo, deve però essere rispettosi dei principi generali di un ordinamento come quello di quegli anni, di un ordinamento borghese, in particolare della contrattualità delle relazioni economiche. Ecco allora la dimensione collettiva affiancarsi a quella individuale. La dimensione collettiva si affianca a quella individuale, non per sostituirla, ma al contrario per sostenerla e per attribuirle un vero valore contrattuale, ossia un valore di incontro fra soggetti pari che in libertà e senza costrizione dispongono dei propri interessi. D'altra parte, senza bisogno di teorizzazioni particolarmente raffinate, i lavoratori di quell'epoca avevano sperimentato in prima persona che se si presentavano da soli, se ciascuno di loro si presentava da solo dal padrone per ottenere un aumento di salario o una diminuzione di orario, le due ragioni essenziali dello scambio, tendenzialmente non otteneva che un rifiuto. Mentre invece se si presentavano tutti insieme, qualche speranza in più di negoziato, di poter negoziare, c'era. Ecco allora a cosa serve la libertà di coalizione. È la condizione necessaria per perseguire l'interesse comune ad una ragione di scambio tra lavoro e salario diversa da quella che si forma a livello individuale e a stabilire un equilibrio contrattuale più giusto, così diciamo per il momento, tra datori di lavoro e lavoratori. Ma si dirà che questo altera il libero operare del mercato, esattamente come diceva la norma del codice penale sardo, abrogata peraltro nel 1889 col codice Zanardelli. Questa affermazione, secondo la quale questa, la previsione di una dimensione collettiva altera il libero operare del mercato, è imprecisa da alcuni punti di vista. In primo luogo, questa affermazione non esplicita le caratteristiche del mercato del quale si invoca il libero operare. Se lo facesse, dovrebbe dire, questa affermazione che la dimensione collettiva altera, dovrebbe dire, come peraltro dicevano apertamente gli ordinamenti di inizio Ottocento, che sul mercato il cittadino, venditore o compratore di qualunque bene, deve stare sempre da solo, il singolo venditore davanti al singolo compratore. Ma ben presto, sta per dire, in realtà ci vuole circa un secolo dalla Rivoluzione francese, ci si accorse che il datore di lavoro è di per sé una coalizione. Egli infatti assume una pluralità di lavoratori e si avvantaggia della concorrenza che si sviluppa tra i suoi attuali o potenziali dipendenti, mentre il modello mercantile individualistico suppone un venditore davanti a un compratore. Quindi il divieto di coalizione, che era espresso per tutti e due, ma considerando una pluralità di datori di lavoro, ma come è stato scritto, il singolo datore di lavoro è di per sé una coalizione, perché non assume un lavoratore, ma assume una pluralità di lavoratori. E la seconda imprecisione dell'affermare che questo altera il libero funzionamento del mercato deriva semplicemente dal fatto che, come ci insegnano i migliori maestri, il mercato non è assenza di regole, ma al contrario, il mercato è un insieme di regole delle quali occorre valutare gli effetti e in relazione alle quali effettuare delle scelte responsabilmente politiche da rendere esplicite. Ed è esattamente quello che fa la nostra Costituzione, nella quale la libertà sindacale costituisce una regola del mercato e serve a consentire di negoziare condizioni delle le condizioni, negoziare collettivamente le condizioni della prestazione lavorativa. A questo disegno sono appunto finalizzati gli altri due punti degli articoli 39 e 40 che fanno seguito all'affermazione della libertà di organizzazione sindacale. Il primo insieme, costituito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39, mai attuati e sulla cui mancata attuazione magari più tardi dirò qualche cosa, attribuisce rilievo costituzionale proprio alla contrattazione collettiva. Lo fa con una previsione assai complessa, come dicevo mai attuata nei dettagli, ma che per quanto qui interessa adempie proprio alla funzione di stabilire una regola di mercato. Le condizioni di lavoro sono negoziate collettivamente dalle organizzazioni sindacali dell'una e dell'altra parte. La seconda importantissima norma, l'articolo 40, dota i lavoratori e le loro organizzazioni dello strumento fondamentale per poter efficacemente negoziare, il diritto di sciopero. Senza questo strumento di pressione, parlare di negoziato non avrebbe senso. come dico un po' banalmente ai miei studenti, voi mi perdonate, è come una volta entrati nel negozio per comprare le mele, non poter uscire senza avere comprato qualche cosa. Evidentemente bisogna nel negoziato potersi sottrarre, perché altrimenti il negoziato non c'è. E questo è il diritto di sciopero. Lo sciopero, come afferma la Costituzione, è un diritto. Il primo e più importante significato di questa qualificazione, cioè del chiamarlo diritto, è la prima e più importante conseguenza, è che l'esercizio di tale diritto, pur concretandosi in un mancato rispetto dei propri impegni, non vado a lavorare domani perché sono in sciopero, mentre nel mio impegno contrattuale di andare a lavorare, non costituisce formalmente una violazione dei propri obblighi e quindi non può dar luogo alle reazioni che le violazioni degli obblighi comportano, quindi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, non può dar luogo a licenziamento. L'unica conseguenza è la sospensione degli obblighi principali reciproci: non lavoro, non vengo retribuito, ma in ciò esclusivamente si limita la reazione. Avete visto, il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Per lungo tempo le leggi che avrebbero dovuto regolare lo sciopero non sono state fatte. Non sono state fatte per varie ragioni, gli equilibri politici e sociali che qui sarebbe troppo lungo indagare. Solo nel 1990, quindi 42 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con la legge 12 giugno numero 146, sono stati regolati gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, affermandosi in quella sede di regolamentazione il principio che deve realizzarsi un bilanciamento, un equilibrio tra il diritto dei lavoratori di scioperare e il godimento dei diritti costituzionali della persona attraverso la garanzia di prestazioni minime essenziali che debbono avere corso anche nel caso dello sciopero. Questa legge è stata riformata nel 2000, se ne annunciano oggi cambiamenti in senso restrittivo da parte dell'attuale maggioranza. Non sono ancora ben individuati questi cambiamenti, sembrano avere però molto una sorta di effetto annuncio, ma insomma li commenteremo quando si potranno leggere. Per quanto riguarda invece i settori diversi dai servizi pubblici essenziali, la regolamentazione dello sciopero è rimasta affidata alla giurisprudenza, da tempo anch'essa orientata a riconoscere allo sciopero la legittimità dell'essere strumento di contrasto anche forte delle scelte o non scelte imprenditoriali. Infine, la terza parte di questo mio intervento, alcuni diritti dei lavoratori positivamente affermati nella Costituzione. E qui vi ho segnalato gli articoli 35, 36 e 37. E l'articolo 35 esordisce, come vedete, proprio affermando il valore universale, la protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Un'affermazione di questo tipo, di generalizzazione di questo tipo, è un'affermazione che è tipicamente condizionata dal contesto storico istituzionale in cui è inserita. C'era una formula, una formula analoga nell'articolo 2066 del Codice Civile del 1942, quindi di epoca corporativa, affermazione che pretendeva di essere la manifestazione principale dell'ideologia corporativa. Tutti sono lavoratori e tutti sono subordinati alla potenza della nazione. Nella Costituzione acquista invece diverso significato che ho richiamato sopra, di valore universale della prestazione di ciascheduno, del contributo di ciascheduno alla società in qualunque forma si esplichi, essendo questo il fondamento e non più la proprietà, la nobiltà, l'elemento significativo della collocazione sociale dei cittadini. Questo nella Costituzione, e questa affermazione appare lungimirante. Se noi leggiamo i commenti degli anni 70 ci accorgiamo come le cose sono poi ulteriormente cambiate, come oggi questa affermazione, oggi 60 anni dopo, quando il mondo del lavoro si è estremamente articolato, rendendo sempre più necessaria una tutela, quella promessa dall'articolo 35 del lavoro in tutte le sue forme d'applicazione, una tutela che prescinda da caratteristiche formali del lavoro, lavoro dipendente, lavoro autonomo, lavoro di collaborazione a progetto e quant'altro, la fantasia, a volte anche un po' perversa, inventi per abbassare in molti casi le garanzie dei lavoratori. Dei due articoli successivi segnalerò tre principi di carattere generalissimo che valgono bene a qualificare il senso sociale, e qui mi ero segnato, e non sovietico, ma mi ha già rubato la battuta Puggiotto, quindi è inutile che la ripeta, a qualificare in senso sociale la nostra Carta Costituzionale. Il primo di questi tre principi riguarda la retribuzione. Come vedete scritto nel 36, deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro del lavoratore, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé, cioè al lavoratore, alla famiglia, un'esistenza libera e dignitosa. Si tratta di due principi, quello liberale e mercatistico della proporzione e quello solidaristico della sufficienza, quest'ultimo colorato anche dalla socialità cattolica con riferimento alla famiglia, che rappresenta molto bene la costituente, rappresenta molto bene l'Italia che esce dalla tragedia di quegli anni e che si appresta a scrivere le regole fondamentali della convivenza dell'epoca successiva. Questa previsione, come sappiamo, non si è tradotta, come pure è successo in altri ordinamenti paragonabili al nostro, non si è tradotta in una legislazione sul salario minimo, legislazione che esiste in Francia, esiste in altri ordinamenti, ma non è stata priva di effetto questa previsione costituzionale, grazie ad una giurisprudenza che ne ha fatto un uso immediatamente precettivo, consentendo così anche a lavoratori rimasti esclusi dai contratti collettivi in ragione della mancata applicazione dei commi 2, 3 e 4 del 39, ha consentito anche ai lavoratori rimasti esclusi dalla contrattazione collettiva di raggiungere un salario decente attraverso l'opera della giurisprudenza. Il secondo principio di carattere generale è scritto nello stesso articolo 36 e riguarda l'orario di lavoro e più precisamente la durata massima della giornata lavorativa. L'orario di lavoro, in ragione della sua estrema variabilità, è tradizionalmente affidato alla determinazione dei contratti collettivi e non può essere altrimenti. L'orario di lavoro varia dal luogo di lavoro al luogo di lavoro. La Costituzione però vuole che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita non dai contratti collettivi, dai contratti variabili, ma dalla fonte formale per eccellenza, la legge. Perché vuole questo? Vuole questo per assicurare la tutela della integrità fisica del lavoratore e la sua libertà e la sua dignità, che possono essere compromesse giorno per giorno da un orario eccessivamente lungo sulla base della giornata e non di altre dimensioni temporali. non è nella settimana che si difende la salute del lavoratore, o nel mese o nell'anno, ma è nel giorno, quando la natura richiede l'alternanza di periodi di attività e di riposo. E per questo la Costituzione dice che deve essere la legge a fissare la durata massima della giornata lavorativa. Pensate che questo limite legale è esistito in Italia per 80 anni, dal 1923 al 2003. Nel 1923 la neonata Società delle Nazioni, la speranza che non si ripetesse il bagno di sangue del primo conflitto mondiale, aveva dato luogo al sorgere di un'agenzia, detta Ufficio Internazionale, Organizzazione Internazionale del Lavoro, la quale come prima manifestazione del proprio attivismo aveva prodotto una raccomandazione sulle 8 ore di lavoro. La raccomandazione numero uno dell'OIL del 1919 riguarda proprio le 8 ore di lavoro. L'Italia nel 1923, non ancora corporativismo, ma già Mussolini al potere, accoglie nella legge del Regio Decreto Legge del 1923, accoglie questa indicazione e fissa in 8 ore giornaliere più 2 eventuali di straordinario il limite giornaliero. Questo limite giornaliero resiste fino al 2003, nel 2003 viene cancellato da una legge che impone esclusivamente un massimo settimanale, con una previsione indiretta di un massimo giornaliero ricavato al contrario dal minimo di riposo di 11 ore, quindi un massimo di 13, quindi dopo 80 anni siamo passati da 8 a 13, come vedete un bel progresso. Il terzo principio è la parità di trattamento fra lavoratrici e lavoratori. La donna lavoratrice, scrive l'articolo 37, ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Questa disposizione presente fino appunto dal 1948 in realtà ha avuto bisogno di molti anni prima di essere dotata di qualche strumento di attuazione concreta. Gli strumenti legislativi hanno dovuto attendere il 1977 e la legge numero 903, ma è significativo che nello stipulare il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea nel 1957, il Trattato di Roma, i nostri partner europei, allora 5, erano 6 paesi della comunità, allora sentirono il bisogno proprio in relazione all'Italia di inserire un'unica norma dall'aspetto sociale, ma in realtà dalle finalità anti-concorrenza irregolare, una norma al 119, secondo la numerazione di allora, che imponeva agli Stati di garantire la parità di trattamento a lavoratrici e lavoratori. La preoccupazione di Francia e Germania era che in Italia questa parità di trattamento, anche se affermata solennemente dalla Costituzione, non c'era nemmeno a livello formale, perché la dicitura a parità di lavoro era usata persino nei contratti collettivi per stabilire a parità di mansioni, ma si diceva non di lavoro, salari diversi per le donne e per gli uomini. E tuttora, come sappiamo, nonostante la produzione normativa anche comunitaria e la giurisprudenza comunitaria molto intensa, come sappiamo i salari femminili continuano ad essere sproporzionatamente più bassi, assai più bassi, mediamente assai inferiori a quelli maschili. Questi sono i tre principi che, diciamo così, di diritto positivo che volevo richiamare. In questo campo ci sono significative innovazioni rispetto all'ordinamento che la Costituzione si trovava davanti esistente in quel momento, ma non tanto radicali come quelle di cui abbiamo registrato la presenza in relazione alla dimensione collettiva del lavoro. Il codice civile, con le sue disposizioni in materia di contratto, rapporto di lavoro, resta vigente, lo è tuttora, e questi principi vanno ad influire e a ispirare una legislazione la cui però sostanziale continuità dal punto di vista dell'esistenza di un contratto di lavoro con una serie di garanzie a favore del lavoratore, una serie di istituti che cercano di mantenere in equilibrio i diritti del lavoratore con le prerogative della libertà di iniziativa economica, restano. Quindi c'è proprio una differenza importante nella continuità da questo punto di vista, continuità con le correzioni e i valori in più che abbiamo enunciato, e la discontinuità radicale che invece c'è da registrare sul piano delle relazioni collettive. In fondo a questo mio appunto non mi sono proposto delle conclusioni particolari, credo in linea con ciò che ispira questa iniziativa. Fornire nei limiti delle capacità del conferenziere, fornire degli elementi di riflessione, di dubbio, di consapevolezza, quel bel termine che comparendo in questa iniziativa secondo me la colora di un vero e importante significato, particolarmente vero e importante nel momento nel quale della Costituzione si discute, e in termini non sempre né sereni né approfonditi. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Concede il tempo per poter porre a Guido Barandi delle domande sotto forma di chiarimenti, sotto forma di problemi, sotto forma di contestazioni. E quindi, come già stato per la lezione seminario della settimana scorsa, se qualcuno vuole intervenire può farlo liberamente. Chiedo solo di venire a fare qui in modo tale che tutti possano ascoltarlo.
Lo rompo io anche se non c'entro niente, tanto per proprio a questa finalità, no? Non so se abbiate notato, l'articolo che ha letto per primo il professor Barandi, l'articolo 3, è una bella fotografia dell'arco delle presenze nell'Assemblea Costituente, perché il primo comma è un comma liberale, eminentemente liberale, siamo tutti uguali. Il secondo comma è un comma riformista, però, ecco, bisogna notare che la nostra Costituzione spesso ha questi tipi di precisazioni o addirittura di ribaltamenti. Il professor Barandi ve l'ha fatto notare negli altri casi, io mi permetto appunto di aggiungerlo anche in relazione a questo articolo 3, non perché il professor Barandi non l'ha detto, perché doveva dire tante altre cose, ma dovete bene aver presente che la nostra Costituzione avrebbe potuto essere un disastro, perché erano presenti democristiani, liberali, socialisti e comunisti, e oltre che qualche altro piccolo, qualche monarchia e cose di questo genere, e quindi c'erano veramente soggetti portatori di valori, di idee che erano completamente diverse, profondamente diverse tra loro. Invece poi alla fine la costruzione che ne è venuta, specialmente nella prima parte, è una costruzione molto solida e anche molto equilibrata, ciò che la rende praticamente difficilmente modificabile, proprio per ragioni al di là di qualsiasi altra considerazione, per la ragione semplicissima che forse non si riuscirebbe a perfezionarla, la prima parte. Poi si può essere d'accordo, qualcuno può pensare che si voglia una camera sola invece che due, o ci siano altre cose di questo genere, ma queste non costituiscono un elemento modificante e variante rispetto all'impostazione generale. L'impostazione generale, che è quella che emerge proprio dalla parte iniziale della Costituzione, è francamente una delle cose belle che sono state prodotte in Italia in materia legislativa, in questo caso elevatissima, costituzionale, negli ultimi 100 anni, possiamo dire, da quando c'è l'Italia. Ecco, sentitevi sollecitati di fronte a questa constatazione, che è una constatazione che fa sì che ciascuno abbia trovato lì dentro e possa trovare lì dentro le ragioni del perché si deve rispettare questa parte della carta in maniera particolare. Non ho rotto nessun ghiaccio.
No, ma sono io, che non sono un oratore brillante.
Prego. Non mi dispiace, tanto siamo fra amici.
Stia attento alla lunghezza del filo.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, la mia domanda è questa. Io sono una studentessa, frequento una studenta, lavora nel weekend per pagarsi gli studi e di fronte all'articolo 36 della Costituzione mi chiedo come sia possibile dare credibilità a un articolo del genere quando la maggior parte dei titolari con cui ho avuto a che fare o non hanno voluto metterci in regola o ci hanno fatto lavorare per 12-14 ore di fila pagandoci il minimo possibile. Da una studentessa di giurisprudenza che si trova ad avere a che fare con persone del genere, mi chiedo se già articoli della Costituzione comunque che tutelano valori importantissimi, come è possibile credere che anche norme legislative possano essere rispettate se già articoli costituzionali non vengono rispettati?
Good point.
Ci vuoi rispondere come modalità?
Io sono, ho apprezzato molto questa domanda, proprio perché mi pare di poter dire che nell'epoca presente, da una ventina d'anni, meno, 15, insomma da quando all'inizio degli anni 90 il nostro sistema politico si è evoluto, si è trasformato, passando da un sistema caratterizzato da un rapporto di proporzionalità fra le varie forze politiche, governi di coalizione, presenza in Parlamento di una pluralità di forze di una non esclusiva corrispondenza fra la maggioranza di governo e la maggioranza parlamentare. La politologia e la storia dei rapporti politici in questo paese illustrano molto bene come ad esempio la cosiddetta convenzio excludendum del Partito Comunista dal governo e dalla maggioranza non trovasse assolutamente corrispondenza in una esclusione del Partito Comunista dal lavoro parlamentare e quindi anche dalla preparazione di legge, eccetera. Bene, da quando il sistema, che aveva tutti i difetti di questo mondo questo sistema, però da quando questo sistema si è evoluto in un sistema tendenzialmente bipolare, cosa è successo? È successo che in questo periodo, sulle materie che a noi interessano, si sono alternati annunci più o meno realizzati di innovazioni radicali. Ciascuno, io qui adesso non prendo parte, anche se chi mi conosce sa quale parte aderisco, ciascuno annunciando una propria radicale cambiamento della legislazione. E in realtà poi questi in parte sono stati annunci realizzati, in parte no, in parte si sono scontrati con delle resistenze di vario tipo, eccetera, eccetera. Quello che è mancato e progressivamente è venuto sempre meno è stata una coerente, saggia, forte applicazione della normativa esistente. La situazione che la studentessa ha rappresentato è una situazione di illegalità che non ha bisogno di nessun intervento legislativo. C'è già scritto nelle leggi di oggi, sono le leggi vecchie di 40 anni, 50 anni che dicono che queste cose non si possono fare, ma se non siamo dotati di controlli, di apparati di ispezione significativi, di procedimenti giudiziari e amministrativi rapidi ed efficaci, non perverremo mai a niente, possiamo scrivere delle leggi che si immaginano di fare questo, di fare quello, di farlo verso destra, abbassare le garanzie, così si presume che quei datori lì, se le garanzie sono di meno, metteranno in regola, oppure aumentare le garanzie dicendo così adesso vedrai cosa, vanno in galera.
Non
succede niente, né da una parte né dall'altra, finché non c'è. Allora io credo che davvero l'insieme delle disposizioni costituzionali ci disegni un quadro la cui lettura può davvero, come ha detto lei prima, essere frustrante per chi vive, e sono tanti che vivono delle realtà diverse a tutti i livelli della società, che vivono delle realtà diverse rispetto alle quali probabilmente è necessario da parte di chi opera in questo settore, di chi opera a vari livelli, con i livelli diversi che possono avere gli amministratori o anche solo gli studiosi e chi come me si limita a scrivere e a parlare a degli studenti, però avendo in mente che c'è oggi un problema di effettività delle normative più che non di ristrutturazione di impianti generali.
Questo va ben oltre il diritto del lavoro.
Sì, però nel diritto del lavoro
va ben oltre un evidente. No, voglio dire.
Prego, altre domande?
Vorrei dire una cosa. Come è possibile in una democrazia avere una legge forte? Loro fanno dentro il contratto, l'articolo 3 della Costituzione, è un conflitto di interessi grande come una casa, sempre contro l'articolo 3 della Costituzione.
Lei mi chiede un'opinione politica rispetto alla quale io potrei intrattenerci. Ah no, tecnica dal punto di vista del diritto del lavoro non ho quasi niente da dire su questo tema. Certamente il principio di eguaglianza delle leggi, il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge può consentire dei correttivi in relazione a situazioni specifiche. Il correttivo che è stato individuato nel nostro ordinamento, non essendo paragonabile ai correttivi conosciuti da altri ordinamenti, rende abbastanza problematica la questione. Però, diciamo così, non è un atto eversivo rispetto alla Costituzione. Io credo di poterlo affermare in tutta serenità, non è un atto eversivo perché è conosciuto anche in altre democrazie, seppure in termini leggermente diversi. La patria dell'égalité come la Francia conosce una situazione analoga, seppure limitata al Presidente della Repubblica per il periodo del suo mandato, tant'è che Monsieur Chirac che in questo momento è alle prese, le gazzette non lo scrivono quotidianamente, ma è alle prese con alcuni problemucci derivanti da prima che fosse Presidente della Repubblica. Quindi voglio dire, in questo senso non è un atto eversivo. Certo, è politicamente sconsiderato il fatto che avvenga in circostanze nelle quali tutto questo ha l'aria di essere stato calcolato e previsto in relazione a vicende specifiche e non in astratto. Credo che la previsione relativa alla Quinta Repubblica Francese risalga al 1958, quando risale la Costituzione della Quinta Repubblica, e non a quando Messie Chirac è rimasto con le mani nella marmellata.
Un aspetto sulla domanda, io non sono d'accordo con la valutazione che ha dato il collega, ma sono punti di vista diversi. Semplicemente invito, se qualcuno è interessato, il 27 marzo a Ferrara ci sarà un seminario esattamente sulle questioni di costituzionalità promosse sulla legge 124 del 2008, più nota come legge Orlando-Alfano. Ma per riportare la domanda all'ambito nostro, e ricollegandomi alla domanda precedente, non confondete la regola con la regolarità. La Costituzione fissa una regola, e siccome la posizione rigida non è, non può essere violata, la regolarità che può essere data dalla prassi, può essere data da atti legislativi, spesso collide con la regola, ma questo non porta a rimuovere la regola, quella regolarità che andrà rimossa dall'ordinamento, con i giuristi che saranno ad esempio un sindacato di costituzionalità delle leggi, sarà un intervento legislativo abrogativo, sarà un referendum abrogativo. Ma assumere il dato fattuale come elemento che rimuove la regola non è solo giuridicamente sbagliato, perché la petizione è sovraordinata alla legge, è anche politicamente sbagliato, direi esistenzialmente sbagliato, perché significa rassegnarsi a una illegalità come quella che raccontava la studentessa all'inizio, a uno sdegno come quello che esprimeva il signore che è intervenuto per secondo. Ho visto un'altra mano alzata, prego, può venire qui lei che è giovane.
Nostro. C'è sempre, anche a Roma.
La
voce tonante.
Grazie.
Allora, io volevo fare una domanda. Partendo dall'assunto che il principio di liberalità in pregio nel contratto collettivo è tanto a tutela del lavoratore quanto a tutela del ruolo e della forza del sindacato, adesso, con la riforma del modello contrattuale, c'è una esplicita norma che spiega come il contratto aziendale possa derogare in pregio al contratto nazionale di lavoro per far fronte, si dice, alle varie vicissitudini di mercato che ci possono essere a livello regionale, a livello locale. Questo come va? Una risposta che mi ha soltanto per sapere qual è, dal suo punto di vista, quale conseguenze può avere nel momento in cui un principio assodato come quello di incolorabilità in pregio del contratto viene a mancare, e quindi cosa ci possiamo aspettare ancora, forse che non ci sia proprio più un contratto nazionale, cosa molto probabile, o ancora peggio che si venga a differenziare tra i singoli lavoratori, ancora peggio, oppure ancora alla decadenza dell'efficacia dell'uomo essere contratto.
Sentiamo anche l'avvocato Barocchi prima di rispondere.
All'intervento che ha fatto adesso studente, è vero che sta arrivando oggi in Italia, tuttavia non è che sia giunta l'ora di fare l'implementazione dell'articolo 39 in tema di rappresentanza e rappresentatività del sindacato, di sapere chi rappresenta chi, chi decide su di chi, su gli effetti si producono sui contratti separati.
Grazie. Due domande anche dal profilo tecnico.
Sì. Allora, sulla questione posta dallo studente, do una prima risposta da professore. L'inderogabilità in peius è fra il contratto collettivo e il contratto individuale e non fra i diversi livelli di contratto collettivo. C'è una tradizione giurisprudenziale che dice che il contratto di livello anche inferiore può derogare a quello superiore se questo è giustificato dalla specialità della questione trattata. Quindi il principio dell'inderogabilità fissato nell'articolo 2077 del Codice Civile riguarda il rapporto fra il contratto collettivo e il contratto individuale. Resta pieno il problema di relazioni industriali al quale lo studente ha fatto riferimento, e cioè che cosa le nuove idee in materia di contrattazione collettiva possono indicare come linea evolutiva della contrattazione collettiva. Io vi ho richiamato nella mia presentazione la contrattazione collettiva come un momento, come diciamo, ciò cui è finalizzata la libertà sindacale. Se si dovessero creare delle strutture che impediscono la contrattazione collettiva nella sua dimensione solidaristica, e cioè diciamo così impedendo e consentendo delle forme di disequilibrio fra i vari livelli di contrattazione, questo peraltro è un problema storico nelle relazioni industriali,
negli anni 50, nel momento in cui l'Italia stava uscendo dal disastro della guerra e recuperando la sua capacità produttiva, c'era una parte delle organizzazioni sindacali che scalpitava per avere una contrattazione individuale, una contrattazione per singolo, per singola realtà produttiva, argomentando che in questo modo sarebbe stato consentito ai lavoratori delle realtà produttive più sviluppate di meglio approfittare di questa. E c'era un'altra parte che resisteva dicendo che in questo modo si lasciavano indietro quelli delle realtà meno sviluppate, che quindi la solidarietà, funzione di solidarietà legata alla dimensione collettiva ne sarebbe stata vulnerata. E quando si raggiunse un equilibrio fra i due punti di vista, un equilibrio che si raggiunse in realtà storicamente alcuni anni dopo che la questione era partita, questione partì a metà degli anni 50 e provocò una crisi nella CGIL che perse le elezioni alla Fiat nel 56, c'era anche il problema dell'Ungheria, ma insomma questa questione in qualche modo bloccò lo sviluppo. E però in realtà la questione ha continuato a dibattersi ed è soltanto con la prima metà degli anni 60, 62, 63 che comincia una riarticolazione della contrattazione che consente a questi due livelli di mischiarsi nel modo giusto. Oggi siamo di nuovo in una situazione di crisi, siamo in una situazione di crisi che può derivare sicuramente dalla ostilità nei confronti di elementi della contrattazione da parte di una parte della politica che attualmente ha la maggioranza, ma deriva anche dalla modifica dei sistemi produttivi, dalla modifica della realtà industriale e contrattuale nella quale ci muoviamo. Io credo che mantenere come stella polare la dimensione collettiva e la solidarietà, ma immaginandosi una possibilità innovativa su questi temi, come in fondo, ripeto, si fece tra la metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, sia la direzione nella quale muovere. Quindi senza preclusioni nei confronti, senza difesa del contratto nazionale. Luciano Lama, che forse qualcuno dei signori qui più vicini alla mia età ricordano, a un certo punto ebbe espressioni molto dure nei confronti di un certo conservatorismo sindacale che anche in quegli anni, la fine degli anni 70, si era manifestato. Ed era un dirigente sindacale che aveva ben presenti le ragioni dei lavoratori e gli interessi della solidarietà e della dimensione collettiva. Quindi io credo che sia possibile immaginare un'evoluzione, pur con le difficoltà che comporta il trovarsi spesso in difficoltà politiche. Non c'è dubbio che un accordo non firmato su un tema così importante come le relazioni contrattuali, non un accordo non firmato su un aumento di 5 euro, ma sulle relazioni contrattuali, è una difficoltà politica molto grossa, alla quale bisogna reagire con sapienza e con capacità innovativa. Vedremo se ce l'avranno. E, sì, la questione che pone l'avvocato Barotti è una questione assolutamente centrale. Io oggi non avevo tempo per illustrare il tema fondamentale dell'articolo 39 nella sua parte successiva, l'affermazione della libertà di organizzazione sindacale. Lì sostanzialmente si dice che i sindacati si facciano riconoscere e una volta riconosciuti non poniamo nessuna remora al loro riconoscimento, chiediamo solo che abbiano uno statuto a base democratica, cioè che non prevedano che la segreteria è destinata al nipote del precedente segretario, non è per successione ereditaria. Basta che abbiano uno statuto a base democratica, si possono registrare, una volta registrati si siedono tutti attorno al tavolo, naturalmente in proporzione agli iscritti. La farò breve, negli anni 50 nessuno voleva questa cosa, non la volevano voi sapete, vi ricordo che nel 1948 l'unità sindacale si ruppe e si formarono sostanzialmente le tre grandi confederazioni che ancora caratterizzano il sistema di relazioni industriali del nostro paese, cioè la CGIL, la CISL e la UIL,
adesso c'è anche l'UGL, ma insomma a quell'epoca erano queste tre le fondamentali, dalla ispirazione politica conosciuta, la CGL è ispirazione socialista comunista, la CISL è ispirazione cattolica con qualche frangia socialdemocratica, la UIL socialdemocratica repubblicana azionista, il centro diciamo laico. Nessuno negli anni 50 volle questa, la realizzazione di questa norma. La CGL non la voleva perché, siccome per conoscere il numero degli iscritti bisognava conoscerne anche il nome, perché non ci si poteva affidare agli uffici dei sindacati: scusate, voi quanti iscritti avete? Io 3 milioni, io 3 milioni e mezzo, io 4. Evidentemente bisognava contarli, per contarli bisognava dire che erano il signor Tizio, il signor Caio, il signor Sempronio. Ma sapete, nel 1950 la Fiat licenziava ancora Giovan Battista Santiago con la motivazione che era iscritto al Partito Comunista, era stato uno dei dirigenti che avevano diretto la Fiat durante l'occupazione nazista e che avevano salvato gran parte degli impianti e che aveva partecipato al periodo dei comitati di gestione. Se si viene licenziati con la sola motivazione di essere iscritti al Partito Comunista, la CGL non ha molta voglia che ci sia un prefetto, tutti di formazione pre-1922, che conta chi sono gli iscritti con i relativi nomi e cognomi. Peraltro la CISL non aveva nessuna voglia che si contasse qualche cosa, perché se si cominciava a contare si scopriva che erano proprio pochini. Non parliamo poi della UIL, dove c'erano alcuni pubblici impiegati e basta. E siccome anomalia che negli anni in cui ho studiato in Inghilterra mi risultava sempre molto difficile far capire ai miei amici inglesi, c'era un sindacato anche forte come la CISL, collegato però al partito tradizionalmente di governo, cioè la DC, e quindi la DC come partito di governo di maggioranza diceva applichiamo la Costituzione, il PC come partito principale di opposizione diceva applichiamo la Costituzione, anche perché lui diceva se l'applichiamo la CGL poi diventa maggioritaria, però la CGL diceva no, perché sennò poi dopo sanno chi sono i miei iscritti, la CISL diceva manco per sogno, sennò si accorgono che siamo pochi. Conclusione, nel 1963 il mio maestro scrive la sua prolusione alla cattedra bolognese dimostrando come l'articolo 39 è ormai diventato assolutamente inapplicabile. È vero però quello che dice l'avvocato Barotti, ne parlavamo prima col professor Costato, sarebbe estremamente necessario in questo momento, proprio in presenza di queste difficoltà sul piano delle relazioni industriali, un piccolo gruppo che proclama uno sciopero e non si capisce chi l'ha proclamato, chi è, non rispetta le norme sugli scioperi nei servizi pubblici e così via. E due confederazioni che firmano un accordo di straordinaria importanza, ma quanti iscritti hanno, quanti sono, sono i destinatari? E io ho presente come studioso svariati progetti che nel corso degli anni, fine degli anni 80, primi anni 90, la rivista che generosamente Andrea Puggiotto ha citato prima, di cui sono condirettore, che esiste dall'87, dedicò la seconda annata della sua vita nell'89 proprio all'esigenza di nuove regole dell'organizzazione sindacale. Ma lì siamo ancora, da lì non ci siamo schiodati. Quello sarebbe, credo, estremamente importante e perfettamente rispettoso della Costituzione. Anzi, sarebbe l'attuazione della Costituzione. Magari non proprio in quel modo lì, ma insomma.
Allora, chiuderei io, il mio tentativo è prendere le 8. Avevo promesso di dire qualcosa sull'articolo 1, lo dico da costituzionalista, non da giuslavorista. Era il 2 marzo del 47, quando in una seduta pomeridiana l'Assemblea Costituente approva il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Una delle alte cariche dello Stato recentemente ha affermato, come fosse verità storica, che i costituenti hanno pensato alla Costituzione sovietica come modello. È sospetto che il Presidente del Consiglio pensasse proprio a questo articolo, perché in fondo democratica è una qualifica che si accompagna alle repubbliche dell'Est.
Certo.
Quanto poi a riferimento al lavoro, così demodé, così poco alla pagina. Beh, allora, intanto storicamente questo è un errore da matita blu. chi propose quella formulazione sembra costituente non fu un pericoloso bolscevico eversivo, fu Amintore Fanfani. Le persone della mia età in su ricorderanno che Amintore Fanfani era uno dei cavalli di razzia delle democrazie cristiane. Dal punto di vista giuridico, poi, è nozione basica che le disposizioni costituzionali non vanno pietrificate al significato originario che avevano quando furono scritte, vanno interpretate nella loro evoluzione storica. Tutte le disposizioni normative, dunque anche quelle costituzionali, sono come il bambino che nasce dalla madre, il cordone umbilicale si taglia e poi vive di vita propria. Capita anche nel primo articolo, al comma 1 dell'articolo 1, ne volete una riprova? E non è un eccesso di costruttivismo interpretativo, eh? La Repubblica è democratica, dunque i diritti che la Costituzione proclama inviolabili spettano ai singoli in quanto partecipi di una determinata comunità politica, scusate, non in quanto partecipi di una comunità politica, ma in quanto esseri umani. Sentenza 105 del 2001. La Repubblica democratica si fonda non sulla cittadinanza, non sullo status sociale, non sugli status economici, ma sul lavoro. Dunque, la prestazione dei diritti sociali non va correlata a un permesso di soggiorno, né va differenziata sulla base della cittadinanza. Chi contribuisce con la sua prestazione lavorativa al benessere dei singoli e della comunità non può essere ridotto ai margini della comunità. Ecco allora che quella formulazione così sovietica diventa oggi un argomento, ad esempio, per contestare alcune scelte legislative, non solo legislative, che tendono a escludere dai diritti sociali i migranti. E allora, se davvero questo accadrà, magari per scelte legislative, allora sì che il nostro ordinamento assumerà i connotati di regimi che, discriminandosi, diventano totalitari, ma non sarà certo per colpa della Costituzione, semmai tradita nella sua trama inclusiva. Io ringrazio tutti per questa partecipazione di Erna, ricordo che il prossimo appuntamento è venerdì prossimo, 20, alle ore 16, la lezione sarà su i diritti di libertà nella Costituzione, il relatore, mi dispiace per voi, sarà il sottoscritto, ricordo che la lezione di oggi verrà caricata in file audio del sito della scuola. Grazie a tutti, come sempre.